dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit.
Lo so, non sono particolarmente originale e vi ricordo anch'io che siamo nei tre giorni più freddi dell'anno, i giorni della merla. I tre giorni della merla, da non confondere con i tre giorni del condor. Altro pennuto, meno intelligente però a quanto mi risulta, ma molto molto pericoloso. Vabbè, il riferimento neanche tanto brillante e ormai è andato, volato, è quello ai tre giorni del Condor, un film che è invecchiato decisamente bene. Voi ricordate un po' il profumo di caffè che viene continuamente riscaldato negli uffici, il ticchettio delle macchine da scrivere. Oggi sarebbe sostituito ovviamente da quello un po' più ovattato dei computer. E poi un eroe che non ha superpoteri, è privo di un mantello ma è dotato di una mente particolarmente raffinata. E questo eroe che corre, fugge perché ha paura, sbaglia, inciampa, è umano nel vero senso della parola. Il tutto in un clima di sfiducia nell'istituzione aumentata dagli scandali più o meno coperti, guerre più o meno ufficiali perse. Pensate, è dicembre del 1975 quando Sidney Pollack dirige quel magistrale thriller con Robert Redford, è gennaio 2026 quando lo ricordo e sembra così attuale, dannatamente attuale, o forse dovevi dire tremendamente attuale.
Cold outside.
I've got to go away.
Betty, it's cold out there.
This evening has been
hoping that you drop in.
So very nice.
I'll hold your hand. They're just like
my
ice.
Mother will start to
beautiful.
Worry.
What's your hurry?
And Father will be pacing.
Listen to that fireplace roar.
So really I better scurry.
Beautiful, please don't hurry.
Maybe just a half.
Why
a
don't
drink
you
more?
Put some records on while I pour.
And the neighbors might think,
Betty, it's bad out there.
Say, what's in this dream?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight now.
To break the spell.
I'll take your hat. Your hair looks
red. I ought to say no, no.
Mind
no, sir.
If I move in closer.
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Ah, but it's cold.
Outside.
The answer is no.
I say it's cold out there.
The welcome has been.
How lucky that you dropped in.
So nice and warm.
Look out that window. Man, that's
my warm. Sister will be suspicious.
Your lips look delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a
cigarette
more.
Never such a blizzard before.
I've got to go home.
Better you freeze out there.
Say, lend me your comb.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
I thrill when you touch my hand.
But don't you see?
How can you do this thing to
There's
me?
There's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong sorrow.
At least there will vanity implies.
If you caught pneumonia and died,
really can't stay.
Get over that old now.
Our body's cold.
So a voi, ma a me è venuto voglia di stare sul divano con la copertina, visto che fuori fa così freddo, con questa atmosfera. Lo dice il sottoscritto, il gerundio del mattino, al secolo Stefano Ferrando, per cui è sempre un buongiorno quando è in vostra compagnia e soprattutto quando in scaletta c'è un brano di Francesco Sinatra. Buongiorno anche a Benji De Ritis in regia, è lui che ha messo in onda il primo brano e continuerà poi ad assisterci per tutta la puntata, come ci assiste al centralino Michela De Pedrini, al centralino laddove arrivano le telefonate 0848030808 e dove arrivano anche i messaggi WhatsApp 076 321 11 13. Dunque, l'abbiamo detto, siamo in quei giorni, ai tre giorni della Merle, tutti conosciamo la versione più popolare della leggenda. Guardo Benji, penso che lui la sappia bene, la ricordo velocemente. Una famiglia di merli dal candido piumaggio bianco, perché una volta il merlo era bianco, per trovare tepore, che cosa fa? Nidifica vicino a un comignolo. Quando papà merlo torna, perché è andato a cercare provviste, trova la mamma e i piccoli coperti di fuliggine, e da quel giorno il merlo è nero. Molto semplice, però c'è una versione più accattivante, ho trovato, la versione secondo cui gennaio è un mese che si irrita facilmente e viene irritato in modo particolare da una merla che, sfrontata, dice: "Ah, beh, ormai l'inverno è andato", perché si è scaldata con un tiepido raggio di sole. E allora gennaio, che è decisamente permaloso, cosa fa? Convoca non i tre cavalieri dell'Apocalisse, ma i tre mercanti della neve, fra i quali manca Escobar, anche perché fortunatamente si parla di fiocchi candidi che ricoprono campi e tetti e non di un altro tipo di neve. Questi tre cavalieri chi sono? San Mauro. Benji, controlla sul calendario se è giusto. San Mauro, che si festeggia il 15 di gennaio. Poi c'è Sant'Antonio, ce ne sono due, ma noi parliamo di quello detto del Purcell, 17 gennaio, e San Sebastiano, 20 gennaio, e chiede a questi tre di fare una cosa molto semplice, di scatenare i tre giorni più freddi possibile per punire quella merla impertinente. E se pensate che la cosa sia banale o eccessivamente popolare, nell'accezione negativa che qualcuno vorrebbe dare ogni tanto a questo termine, allora andate al canto 13 del Purgatorio, Zone invidiosi. Dante ottiene da Virgilio il permesso di parlare con qualcuno in quel girone. Il suo vate di intima va bene, però sii rapido e non perdere tempo. E allora il sommo poeta che cosa fa? Fa la cosa più scontata. Chiede se qualcuno arrivi dall'Italia. Ed ecco una nobil donna senese, Sapia, che risponde alla domanda: ma perché è lì? E veggendo la caccia, Letizia presi a tutte altri dispari. Tant'è ch'io volsi in su l'ardita faccia, gridando a Dio: ormai più non ti temo. Come fe il merlo per poca bonaccia. In sostanza, lei è stata talmente invidiosa da esultare per la sconfitta dei suoi stessi concittadini nella battaglia di Colle Valdelsa del 1269. Insomma, è lei che si paragona proprio lei alla sciocca merla che, illudendosi di essere in primavera, poi morirà di freddo. Il bello è che Sapia significa saggia, in questo caso di nome ma non di fatto. Benji, sto volando troppo alto forse con la commedia, però dai, in mezzo a tutto io credo che un po' di Divina Commedia ci stia sempre bene, anche perché troppe volte poi che cosa succede? Che ci dimentichiamo come storie, rituali, curiosità che ci raccontiamo, che ricordiamo regolarmente siano figlie spesso di quei colti e immortali versi.
Cold, cold, cold.
Benji, anche per Annie Lennox continua a far freddo, ma d'altra parte siamo in questi tre giorni. E a proposito di questi tre giorni della merda, c'è un'altra leggenda, sicuramente meno nota, e non è legata al pennuto, autentica stella di questi tre giorni che chiudono il primo mese dell'anno. A essere protagonisti, in effetti, sono una coppia di giovani sposi, Merlo e Merla, così si chiamano. I due si sono sposati al di là del Po, quindi siamo nella bassa, al di là del Po. E per tornare a casa, cosa devono fare? Devono ovviamente riattraversare il fiume. Il problema è che le condizioni climatiche sono avverse. Rimangono bloccati a casa da alcuni parenti. Diciamo che è un originale viaggio di nozze. Però dopo tre giorni la coppia viene considerata come il pesce e allora decide di attraversare il fiume ghiacciato. Merla ci riesce perché è leggera, ma Merlo rompe il ghiaccio con il suo peso e sprofonda nelle acque gelide. Il pianto di Merla è inconsolabile. Lungo il grande fiume, ma non solo, infatti, si sente ancora nelle notti di fine gennaio il suo urlo di dolore scambiato per i sibili del vento. In nome di questa leggenda che cosa succede? Che le giovani in età da marito si recano proprio sulle rive del Po quegli stessi giorni per cantare una canzone propiziatoria, il cui ritornello fa... Tranquillo Benji, non lo canterò, ma lo leggerò e basta. E di sera e di mattina la sua merla poverina piange il merlo e piangerà. Lungo il grande fiume ne accadono veramente tante di cose. Si incontrano dei personaggi pazzeschi, spesso strani. E la stranezza viene confusa, non capita, perché spesso quella stranezza nasconde la genialità. Prendete quell'uomo, guardatelo anche voi, arriva da un altro paese, a stento comunica, dicono sia un pittore, ovviamente qualcosa non va in lui, cammina da solo lungo l'argine, nella nebbia, è per questo che non lo vedete proprio così bene, e nessuno osa avvicinarsi. Di lui dicono un disadattato, che tutti chiamano El Mat, ignari, spero ma non ne sono certo, che le parole sanno fare male come poche altre cose nella vita. Lui vive randagio, mangia minestra al ricovero e dorme su un sacco di paglia in un porcile. Così praticamente lo descrivono, salvo poi paragonarlo a Van Gogh, guarda caso un altro uomo incompreso, maltrattato e abbandonato dal mondo intero, salvo poi riabilitarlo una volta che non c'è più, una volta che potresti regalargli un sorriso, semplicemente un'esistenza dignitosa e felice.
Quando tutte le parole sai che non ti servono più, quando sudi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno se lo spiega perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle grazie, no, quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà sopra il giorno di dolore di un'ora. Quando indietro non si torna, quando l'hai capito che la vita non è giusta come la vorresti te, quando farsi una ragione vorrà dire vivere. Te l'han detto tutti quanti che per loro è facile, quando batte un po' di sole dove ci contavi un po', e la vita un po' più forte del tuo dirle ancora no. Quando la ferita brucia, la tua pelle si farà sopra il giorno di dolore.
Beh, non resta che ringraziare Massimo che ci scrive da Pescara e dice: mille storie, un programma bellissimo, si impara sempre. E noi impariamo a condividere con voi queste storie. Anche la storia di quest'oggi, di quest'uomo che sta camminando sulla riva del grande fiume. E quest'uomo è Antonio Ligabue. Cammina lungo il fiume, cammina portandosi addosso ogni singolo giorno di dolore che ha provato in vita sua. E fidatevi, sono tanti, sono troppi. Lo conoscono tutti nella Bassa Reggiana, quel tipo che arriva dalla Svizzera. Sì, perché Antonio nasce pochi giorni prima del Natale 1899 lungo un altro grande fiume, molto più a nord, a Zurigo. Il papà non si conosce, la mamma si chiama Maria Elisabetta Costa, è un'emigrata italiana di Belluno che muore pochi anni dopo la sua nascita. Nel frattempo si è sposata con Bonfiglio Laccabue, che due anni dopo la nascita di Antonio lo riconosce. Vi state chiedendo allora perché Ligabue? Beh, Maria Elisabetta, la mamma, muore quando Antonio ha 14 anni, con tre dei suoi fratelli, e questo a causa di un'intossicazione alimentare. Antonio ritiene Bonfiglio responsabile e così modifica il proprio cognome, esprimendo in questo modo tutto il suo odio e il disappunto per il padre adottivo. E pensare che con loro passa poco tempo, perché è affidato a una coppia di svizzeri tedeschi senza figli, Johannes e Elise, che poi considererà come i propri genitori. È costretto a cambiare più volte città, scuola, lui che oltretutto ha anche altri problemi, afflitto da rachitismo, con il gozzo, impara a scuola a leggere bene e veloce, ma è nel disegno che sembra trovare conforto, almeno questo dicono i maestri. Non è tranquillo, è irritabile, è malato ma non è curato, o meglio la cura è un ospedale psichiatrico a Pfeffers, è il preludio alla violenta crisi, all'aggressione di sua mamma adottiva, quella che gli costa l'espulsione dalla Svizzera. Dove mandarlo? Gualtieri, provincia di Reggio Emilia, il paese di origine di Bonfiglio Laccabue. È il 9 agosto e lì resterà fino al suo ultimo giorno di vita. I problemi, è facile immaginarlo, non mancano. E il primo? Beh, il primo è proprio la lingua. Antonio non parla una parola della lingua di Dante e così fugge e prova a rientrare in Svizzera. Ovviamente missione fallita. Obbligato a cercare il modo di comunicare, si rifugia in che cosa? Beh, nei gesti e in una sorta di lingua tutta sua che si inventa, che attinge alle espressioni dialettali che impara molto rapidamente. Non ha fissa dimora, come non ha un lavoro. Qualche giornata da manovale, qualche lavoretto da bracciante sulle rive del grande fiume, ma sono questi anche i giorni più importanti per la sua creatività, che inizia a sgorgare copiosa, sono i giorni in cui inizia seriamente a dipingere. La cosa ha un effetto non secondario, gli regala sollievo dalle sue ansie, sembra mitigare le ossessioni che da sempre lo tormentano, davanti alla tela con le mani sporche di colori trova una serenità, una dimensione fin lì sconosciute. E gli attacchi di ira, le crisi nervose, si placano. I quadri diventano anche la sua fonte di sostentamento. Però non pensate che diventi ricco. Un quadro di Antonio vale una scodella di zuppa calda. E così lentamente le taverne, i ristoranti, le case dei contadini si arricchiscono di quadri che in pochi apprezzano per ciò che sono realmente, cioè opere d'arte. Il Po è la sua prima fonte di ispirazione. Di più, il grande fiume, la sua terra, le sue acque diventano la materia base delle sue creazioni. Sì, perché usa la terra, le foglie, le erbacce per creare lui stesso i colori dei suoi quadri. E fra questi colori, nei suoi quadri, non manca mai il verde. Rimane però una persona sola, reietta, che la gente guarda con diffidenza. Nessuno gli dà quello di cui avrebbe più bisogno, e cioè affetto e amicizia. O magari semplicemente un po' di calore. In parte l'incontro sul suo cammino nel 1928 con Renato Marino Mazzacurati gli regala un pizzico di serenità. Mazzacurati gli insegna ad usare anche i colori ad olio e lo porta a sentirsi un artista vero. Ma sarà anche il solo a capirlo, perché Antonio resta una persona sola. Restano le sue opere, l'unico modo che Antonio Ligabue ha, che trova per comunicare con il resto del mondo. Crea, dipinge, modella sculture e lo farà fino all'ultimo dei suoi giorni, il 27 maggio 1965.
I have to hold my head. Seems that she's gone. Somehow I am pinned by the hounds of winter. They're howling in the wind. I walk through the day, my coat around my ears. I look for my companion. I have to dry my tears. Seems that she's gone, leaving me too soon. I'm as dark as December, I'm as cold as the man in the moon. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember my love that way. All I hear is that lonesome sound of winter. Follow me down now. Can't make up the fire the way that she could. I spend all my days in a search for dry wood. Bought all the windows and closed the front door. I can't believe
beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that day. All I hear is that lonesome sound and the hounds of winter is gone. I will surely, surely follow. She brightened my day. She won the coldest night. The hounds of winter, they got me in their sight. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. Some sound and the hounds of winter, they harry me down.
Così, nei giorni più freddi è facile anche essere un più malinconici. Chiedete a Sting, che nel freddo canta di un amante abbandonato e perciò triste, che ricorda ciò che è stato e mai più sarà. Nei giorni più tristi, invece, Edgar Allan Poe compone uno dei suoi lavori più celebri, quello di un uomo che piange la scomparsa della propria amata, si illude di sentire i passi di lei, lei che bussa ai vetri di una finestra. E invece è un uccello dalle piume nere, però non un merlo, un corvo. Poe, l'inventore di un nuovo genere, Edgar, il primo scrittore americano che forse riesce davvero a vivere dalla sua scrittura. Edgar Allan, che sui misteri e il brivido crea il suo successo e che dal mistero vede avvolgere anche la sua fine. Lo trovano a Baltimora, delirante, in stato confusionale, con degli abiti di qualcun altro addosso e anche un foglietto in tasca. Pare, qualcuno mormora, proprio quella poesia in cui un uomo interpella un corvo, lo stesso che non gli dà nessuna speranza di ritrovare la sua Lenore. La prima ipotesi, mai del tutto chiarita, parla di rabbia contratta qualche giorno prima. Ma come fare? A cosa credere? Poi ricordiamo che è quello che in un suo racconto, un'immaginaria visita in un istituto psichiatrico in Francia, cita il direttore dello stesso e ricorda quale monito. Non credere a ciò che senti, credi a metà di ciò che vedi. Pare il titolo perfetto per le sue ultime ore di vita. Poe, scrittore, Poe giornalista, in questa veste viaggia da New York verso Filadelfia, quando improvvisamente scompare. A Baltimora lo ritrovano davanti ad un seggio elettorale. Nessuno sa spiegare perché sia finito lì. Figuriamoci poi sapere delle sue condizioni. Così le ipotesi si moltiplicano, spesso sono fantasiose, di sicuro sono molto noir, thriller. Avvelenato o assassinato, la rabbia o la sifilide, oppure chi incolpa l'alcolismo, perché la bottiglia è purtroppo una fedele compagna di Poe, quasi quanto Katharina. detta Kate, cioè la sua gatta che si acciambella normalmente sulle sue gambe ogni qualvolta si mette a scrivere. Sulle gambe ma anche intorno al collo. In casa Poe, infatti, dovete sapere che non c'è riscaldamento e lei, con il suo morbido pelo a squama di tartaruga, si piazza sulle spalle dello scrittore, unica fonte di calore fisico e psicologico per un uomo che nel frattempo è anche rimasto solo dopo la scomparsa di Virginia, sua moglie. Kate, che non può non aver ispirato il celeberrimo racconto Il gatto nero, altro capolavoro di Edgar Allan Poe. Ma torniamo al mistero sulla fine di Edgar Allan Poe, che rimane tale. La tubercolosi, malattia infettiva di cui muore già la moglie, è la causa che più convince, quella nonostante la quale Edgar Allan non cerca aiuto medico nei suoi ultimi giorni di vita. Perché? Perché suo malgrado è coinvolto in una frode elettorale. Ecco il vero mistero. Al tempo, Baltimora è la seconda città più popolosa degli Stati Uniti, dopo New York, ed è un luogo piuttosto pericoloso, anzi, diciamolo pure, malfamato. Non è raro che nei giorni delle elezioni la gente, soprattutto quella dall'aria fragile o indigente, venga colpita in testa, rapita, quindi drogata e poi travestita in vari modi nell'arco di più giorni per essere mandata ai seggi a votare, impersonando persone diverse di volta in volta. Ecco spiegata quindi la frode elettorale, che per noi oggi è incomprensibile ovviamente, però non c'è un sistema sicuro di registrazione degli elettori, basta essere riconosciuti da una persona del posto, da un funzionario per poter votare. Il voto poi oltretutto non è segreto, gli elettori si recano al seggio con una scheda di partito prestampata in cui elencano i candidati che intendono sostenere. Baltimora, ve l'ho detto, è una città difficile. Eufemismo. Il suo soprannome spiega molte cose, se non tutto. Mob Town, cioè città del crimine, ed è definita così dai suoi stessi cittadini. Perché? Perché la violenza è la regola, l'unico modo che la gente usa per sistemare una pendenza, anche la più banale. Così, dopo questa veloce indagine, ecco la spiegazione definitiva al mistero. Sale su un piroscafo diretto a Baltimora il 27 settembre del 1849 e sbarca in città il giorno dopo per prendere un treno per Filadelfia. Sì, perché lui è diretto a Filadelfia, là lo aspetta non un gran lavoro, diciamo un lavoretto temporaneo come editor di poesie. Scompare per giorni però, finché il 3 ottobre non viene ritrovato all'esterno di un seggio elettorale da Joseph Walker. Chi è Joseph Walker? È un impiegato del giornale di Baltimora, il Baltimora Sun. Lo ritrova in uno stato di delirio e di parziale incoscienza. Poe chiede a Walker, in un barlume di lucidità, di inviare una lettera al suo amico, un suo amico che è anche medico. Walker allora gli scrive: «Gentile signore, c'è qui un gentiluomo messo molto male, il cui nome è Edgar Allan Poe. Dice di conoscervi, ha bisogno urgentemente di aiuto, immediato. Purtroppo non servirà perché tutto diventerà freddo e nero». Capita anche questo a Mille Storie, dove di solito i colori e il calore sono di casa.
Yeah.
parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots